Benvenuti, benvenuti a questa rassegna stampa. Aspettate che vedo se è tutto a posto. Questa è la rassegna stampa di questa mattina, 25 ottobre. Qua per chi sta sul mio sito nicolaporro.it ci sono un po' di commenti che forse potete vedere, anche se sono scritti in piccolo, quindi dovete allargare lo schermo per poterli vedere, però che arrivano da tutti gli amici di YouTube e di altri social. Buongiorno a Gianfranco Fini. Vediamo cosa succede se metto un commento vostro. Perfetto, buongiorno Nicola, tutti gli zubisti, sono molto bagnato da Santo Domingo, sommerso dall'acqua per il passaggio di Melissa, che deve essere una specie di uragano, immagino, caro Gianfranco. Vi do anche una piccola informazione di servizio: nei prossimi giorni ci sarà un look completamente diverso, non del sottoscritto che ormai di look non se ne può più occupare, ma del nostro sito nicolaporro.it, del giornale online nicolaporro.it. Stiamo con Emiliano, stiamo cercando di cambiarlo e renderlo un po' più aderente alla dimensione che abbiamo in questa nostra evoluzione del sito. Ciao Claudio. Allora, i temi di giornata sono fantastici, fantastici. Ve lo dico la verità perché in realtà quello che è successo e con cui aprono tutti quanti i giornali è il delitto del ex presidente della regione Mattarella, Piersanti Mattarella, che avvenne nel 1900. 80, 1980. E Amadori, Giacomo Amadori, il giudiziarista della verità, dice: è peggio di Carlasco, e devo dire che sottolineo e condivido al 100% quello che dice Amadori. Dovete sapere che Piersanti Mattarella fu ucciso da pare due killer che con una 127, all'epoca c'era la 127, si avvicinarono alla macchina di Piersanti Mattarella, all'epoca presidente della regione Sicilia e democristiano, e gli spararono una serie di colpi in maniera anche piuttosto rocambolesca, perché una delle pistole dei killer si inceppò, tornarono alla 127, ne presero un'altra e spararono, e poi abbandonarono la 127. All'epoca non c'era né il DNA né niente, e nella 127 si vede dalle foto, era rimasto sul tappetino della macchina, mi sembra lato passeggero, non guidatore, un guanto di pelle. Questo guanto di pelle evidentemente avrebbe avuto le impronte del possibile del killer, e quel guanto di pelle è scomparso. Altro che Garlasco, stiamo parlando della morte di un politico rilevante che sconvolse il paese nel 1980. Bene, che cosa è successo? Dopo 45 anni, signori, 45 anni, porca di quella miseria, arrestano ai domiciliari Filippo Piritore. Chi è Filippo Piritore? Filippo Piritore era uno dei poliziotti che all'epoca stavano nella squadra mobile di Palermo, che andò sul luogo del delitto e insieme, dopo Filippo Piritore diventò capo della squadra mobile, Palermo, poi diventò prefetto, poi diventò addirittura questore, fece tutta una sua carriera tipica della polizia e del cursus honorem della polizia. Ma la cosa fondamentale è che dopo 45 cazzo di anni accusano Filippo Piritore, ex poliziotto, di aver depistato le indagini. E perché aver depistato le indagini? Perché lui scrive una relazione per cui questo guanto viene preso, verrebbe dato alla scientifica e al procuratore all'epoca di turno, che si chiama Grasso. Grasso non è un signore qualsiasi, è stato presidente del Senato, eletto nelle liste di Rifondazione Comunista o qualcosa di quel tipo. E questo guanto di pelle non è un'invenzione, o comunque non è una suggestione, no? Come si chiama, l'agendina rossa di Borsellino, esistita, non esistita, il Tacquini, eccetera. C'è una foto. E soprattutto, dopo pochi giorni, il ministro degli interni, Rognoni, parlando in Parlamento nel 1980, disse che avevano trovato questo guanto nella macchina. Quindi era una cosa che tutti sapevano. Voi mi dovete spiegare come è possibile. Qua non c'è il diritto, c'è il buon senso. C'è un guanto. In questo guanto ci sono probabilmente le impronte del killer, almeno ci si sarebbe potuto indagare. Quel guanto scompare, quel guanto ne sapevano l'esistenza già nel 1980. Oggi arrestano questo poliziotto, ex poliziotto. Nel frattempo, La cosa che mi fa impazzire è che il poliziotto viene ovviamente intercettato dopo che è sentito come testimone. Sia ben chiaro, quando sei ascoltato dalla procura, mi sembra siciliana, come testimone, tu non puoi dire bugie perché non sei un indagato, e lo mettono sotto intercettazione. Vi leggo che cosa dice Repubblica nella ricostruzione. Frasi inquietanti nell'intercettazione. Frasi inquietanti nell'intercettazione di questo poliziotto. Allora penso che parlando con la moglie dica: cazzo, mi hanno beccato, e quella roba lì del guanto è un bel casino. Dice: figura di merda, non mi ricordavo un cazzo, ma d'altronde sono passati 45 anni. Questa sarebbe una frase inquietante, secondo il giornalista. Io vorrei chiedere a questi fenomeni dei giornalisti se si ricordano cosa è successo nella riunione di redazione di 45, porca miseria, di anni fa. Allora, sapete già dove sto arrivando. E poi però vi manca un altro pezzettino. Ovviamente oggi intervistano il procuratore Grasso. Oggi politico, comunista, ex presidente del Senato, una specie di trionfo magnifico della sua carriera, dice Grasso. Il procuratore all'epoca dice: è inquietante quello che è successo. Io certamente non ero a corrente di questo guanto. Bisogna indagare, perché voi dovete sapere che Repubblica e Corriere, che sono i due giornali pistaroli che più stanno su questa vicenda, sono ancora furibondi perché provarono a inventare sull'omicidio di Piersanti Mattarella la pista dei fascisti e cercarono e indagarono sia Fioravanti sia Cavallini, estremisti di destra condannati per altre stragi. Ma in quel caso questi signori furono sentiti perché si disse che erano loro quelli che avevano commesso materialmente l'omicidio di Piersanti Mattarella e furono totalmente assolti in maniera irrevocabile da una sentenza dei tribunali di Palermo. Allora, perché vi sto raccontando tutta questa storia noiosissima? Sapete perché ve la sto raccontando? Perché questi vogliono ancora dire che quella è una strage fascista. Questi vogliono ancora dire che è colpa del poliziotto nero amico di Contrada, perché c'è anche la questione Contrada in mezzo a tutta questa cosa, che avrebbero occultato le prove. Toc, toc! Ma scusatemi, ma c'era un magistrato all'epoca che si chiama Grasso, che oggi pontifica su tutti i giornali, cioè il capo delle indagini dell'epoca si chiama Grasso. Grasso sapeva dell'esistenza di questo guanto che poi è andato perduto. Lui era capo di queste indagini, sapeva dell'esistenza di questo guanto, ma anche banalmente perché l'ha detto il ministro degli Interni Rognoni. Oggi che fa? Cade dal pero. Oddio, c'era un guanto, non lo so, nessuno me l'ha detto, certo non poteva arrivare a me, eccetera. Allora, la pippaggine investigativa di quegli anni, che puntavano alla pista nera, che non hanno trovato un cazzo, dopo 45 anni è colpa di un poliziotto perché nelle relazioni di servizio ha scritto che quel guanto andava alla scientifica, mentre la scientifica non l'avrebbe mai ricevuto. Allora, questo poliziotto potrà essere anche colpevole, la sua amicizia con Montante non mi piace perché quel giro diciamo di establishment siciliano, certo non amo, però francamente qua se dobbiamo trovare qualcuno che ha commesso degli errori sono i magistrati che indagarono dall'80 in poi sull'omicidio di Piersanti Mattarella. Dove erano questi magistrati su quel cazzo di guanto che aveva le impronte digitali? E come in un'intercettazione dice il poliziotto, intercettazioni a sua moglie, quel guanto hanno cercato di riprendere negli anni 90 e non l'hanno più trovato perché negli anni 90 c'era il DNA e su questo potevano indagare. Qui dice Giorgio Tocchi, giustamente, il più pulito la rogna. Ma la cosa straordinaria è che dopo 45 anni noi vogliamo riandare là, è del tutto chiaro che per l'omicidio dell'ex presidente della regione Piersanti Mattarella, dopo 45 anni, queste pippe che non sono riuscite a trovare un colpevole, oggi continuano a cercarne uno. E chi è l'uno? Il poliziotto, amico di Contrada, amico della destra. Andiamo a finire su quella storia là per la quale sono tutti colpevoli a destra, mentre i magistrati che indagarono sono dei fenomeni bravissimi e che oggi pontificano. Crasso. Sono scandalizzato. Ma come sei scandalizzato? Il procuratore. Eri il PM, eri il giudice di quell'epoca, eri quello che stava sul caso. Sei scandalizzato. Siamo noi scandalizzati che, nonostante quel caso non sia stato risolto in un paese anglosassone, tu avresti smesso di fare il procuratore. Ovviamente il sistema italiano è molto diverso, quindi i procuratori che mettono in galera sbagliando fanno carriera, i procuratori che non trovano un assassino, peraltro importante come questo, fanno carriera uguale. In un paese normale il merito vuol dire non trovi l'assassino o metti in galera la persona sbagliata, ti tronco la carriera, ma questo in Italia ovviamente non funziona, ma in tutto il sistema, diciamo, occidentale. Dunque, questa storia è incredibile. E oggi Marina Berlusconi prende carta e penna e scrive anche un'altra questione molto interessante riguardo alla sentenza della Cassazione di Palermo, che dopo 20 anni, dopo 30 anni di guerra contro Berlusconi e Dell'Utri, dice: guardate che questa roba che le procure continuano a chiedere del fatto che Mediaset e Fininvest fossero finanziate con i soldi della mafia è folle, è illogica. E Marina Berlusconi oggi sul giornale dice, gli viene dedicato il fondo, dice: beh, non solo è fantastica come questa sentenza della Cassazione viene ridimensionata proprio da coloro che per una vita dicono che le sentenze vanno rispettate, e soprattutto dice: ci vuole un intervento velocissimo sulla giustizia che non funziona. Siamo perfettamente d'accordo. Nel frattempo ci sono questioni di politica estera. Zelensky chiede più armi, Tomahawk, gli inglesi potrebbero dargli, ne hanno 70, sono questi missili che fanno 2000 km, quindi permetterebbero agli ucraini di attaccare postazioni militari, raffinerie nel cuore della Russia. L'America non gliele vuole dare, e lo capisco perché cerca ancora di trattare, mentre gli inglesi potrebbero dargli, ma devono chiedere il permesso agli americani perché sono missili di fabbricazione americana. Tra l'altro, su Trump oggi il tema fondamentale è il fatto che lui voglia demolire la East Wing della sua Casa Bianca, della sua, degli americani, e con soldi privati la voglia rifare una super sala da ballo. Questa East Wing, io non ci sono mai stato, pare che sia una mezza cagata, almeno a leggere il pezzo di Riotta che titola però in questa maniera: le ruspe di Trump, sfregio alle First Lady. Pare che fosse un posto dove venivano usati gli scatoloni, insomma non è che fosse uno dei posti più belli. Infatti, peraltro, nel 1900 2, valore storico pari a zero. Questo se la vuole rifare, un po' come Roosevelt fece un pezzo, un allargamento della Casa Bianca. Immaginatevi voi se facesse un allargamento della Casa Bianca oggi Trump, che cosa ne direbbero? Vabbè, affari loro, però è divertente come è diventata anche questa una grande motivo di scandalo nei confronti del Trumpone. Nel frattempo c'è questa vicenda sugli asset russi, cioè in Europa ci sono 140 miliardi di euro depositati da personaggi russi sotto sequestro, congelati. L'Europa li vorrebbe usare per finanziare la ricostruzione dell'Ucraina. Il problema è che esiste il diritto internazionale e che per il diritto internazionale questo sequestro potrebbe essere illegittimo. E se fosse illegittimo, coloro che tengono questi soldi, cioè soprattutto il Belgio, si troverebbero domani a doverne pagare le conseguenze quando finirà più o meno questa guerra. E quindi il Belgio dice: fermi tutti, o troviamo un modo giuridico per farli fuori questi soldi legale, e non basta una decisione della Commissione europea, oppure noi questi soldi non li usiamo per i prestiti, li congeliamo ma non li usiamo. Su questo però, dice oggi la Metsola, la Presidente del Parlamento europeo, sono veramente tutti d'accordo, perché la differenza tra l'Italia, l'Europa, la Francia, la Germania, il Belgio e Russia, Cina e i paesi autocratici, esistono dei magistrati, esistono delle leggi, per quanto insopportabili esse possono essere, sono da rispettare. Mercedes, nel West Wing ci sono state 45 fa con un giro turistico. Brava. Le ruspe di Trump. Ah, poi ieri si sono uniti i riformisti. Vi sembrerà una notizia minore, ma c'è un gruppo all'interno del Partito Democratico: Guerini, Quartapelle, Madia, Delrio, Picerno, Gori, che ha un atteggiamento un pochino più costruttivo rispetto a quello che dovrebbe essere la sinistra nel futuro, e che non ci stanno all'idea dell'alleanza con Conte, delle follie, diciamo, estremiste di questa sinistra. E questi riformisti si sono riuniti ieri e pare che non impensieriscano troppo, secondo i retroscena di oggi, il Partito Democratico, però evidentemente è un movimento forte, una nuova corrente nasce a sinistra, nuova corrente che però getta al mare il vecchio leader Bonaccini. Salvini, non so chi sarà il prossimo leader, forse Gentiloni, ma comunque sia è un'altra storia. Sull'opposizione c'è l'intervista di Conte che è da pisciarsi dalle risate, perché Conte parla male di questa finanziaria, vabbè, fa il suo mestiere, eccetera. Ma la cosa fondamentale che dice, le spese pazze per il riarmo. Ma il punto sostanziale, ce lo disse proprio un riformista, cioè uno di quelli del PD che ha fatto il ministro di difesa per 2 volte nei governi Conte e Draghi, ed è oggi presidente del Copasir, che si chiama Guerini, un uomo di sinistra, ha detto: ma che sta di Conte? Non dice così esplicitamente, ma ve lo semplifico io. Guardate che durante il Conte 2 noi abbiamo aumentato le spese della difesa, perché era inevitabile se volevamo partecipare alla NATO. Quindi non diciamo minchiate, l'Italia ha sempre aumentato e sempre rispettato gli impegni NATO, nonostante Conte dicesse che questo governo le ha aumentate, in realtà anche il suo ha aumentato le spese per la difesa. Bellissimo il pezzo che fa Bianca Leonardi oggi sul giornale, in cui dice come parte dei finanziamenti dell'Unione Europea che vanno all'organizzazione alla ANP, cioè l'autorità nazionale palestinese, che è la parte della West Bank della Cisgiordania, beh, questi finanziamenti alla fine la Cisgiordania, l'ANP, li ha usati per darli ai terroristi di Hamas che sono stati liberati da Israele in cambio degli ostaggi. Ma vedete, nel pezzo di Bianca Leonardi arriviamo a vedere dei numeri ancora più impressionanti. L'Unione Europea ha dato all'Autorità Nazionale Palestinese tra il 21 e il 24 1,36 miliardi di euro. Nei prossimi 3 anni noi daremo all'Autorità Nazionale Palestinese 1,6 miliardi di euro. Not in my name. Io sono un contribuente europeo, mi dovete spiegare per quale diavolo di motivo, con le mie tasse, con il mio lavoro, devo pagare l'Autorità Nazionale Palestinese. Ah, poveracci, perché non stanno bene, perché soffrono. Perché stanno bene gli yemeniti, stanno bene i colombiani, stanno bene i venezuelani, stanno bene i sudanesi, stanno bene i ghanesi, stanno bene gli etiopi, stanno bene i pakistani, stanno bene i banglini, stanno bene tutti quanti questi qua. Ci sono tanti paesi, purtroppo, che stanno nella merda e che hanno un tasso di povertà molto superiore all'Occidente. Quale cavolo è il motivo per il quale i miei contribuenti, i nostri contribuenti e i miei soldi devono andare all'Autorità Nazionale Palestinese per finanziare, poi vediamo, i vecchi soldati di Hamas? Io voglio sapere in base a quale principio 1,36 miliardi europei che sono finiti all'Autorità Nazionale Palestinese e poi ad Hamas. E poi ci rompono i coglioni sul fatto che noi abbiamo 7 milioni di rapporti militari con Israele, che sono in realtà soldi che Israele paga a noi per le nostre industrie. Quindi dovremmo fare così per questi fenomeni: noi dovremmo riempire di soldi Hamas e l'ANP e dovremmo evitare di incassare soldi per dare le munizioni a Israele, che fino a ieri si difendeva dagli arabi, non li attaccava. Vabbè, comunque andiamo avanti così. Ranucci, dice Belpietro, è quello di Report, che lo troveremo sul palco di Landini, che è un politico, non è più un sindacalista, quindi complimenti a questa imparzialità della televisione pubblica. Ma la cosa straordinaria, dice Belpietro, avete rotto le balle, perché questa storia che le querele sono una violazione della libertà di stampa, non venitela a raccontare a noi, che sono 40 anni che subiamo querele della sinistra, e non venite nel nostro piccolo a raccontarlo al sottoscritto, direttore del sito nicolaporro.it, giornale registrato al Tribunale di Milano, che ha un botto di querele che arrivano tutte da sinistra. È normale, certo, è difficile che arrivino da destra, ma il punto sostanziale è che tutti noi siamo infelici a modo nostro: quelli di destra sono quelli relati da sinistra, quelli di sinistra sono quelli relati probabilmente da quelli di destra. Anzi, dico la verità, il report è correlato anche da gente di sinistra, perché ogni tanto pesta, diciamo, delle merde che la metà basta il giornale. Ieri l'ultima notizia rifinanziaria, questo famoso BTP valore, 16 miliardi sono arrivati su questo titolo di Stato che rende il 3,1 all'anno, ma non è che vi dà ogni anno il 3,1, il primo anno vi dà il 2, il secondo anno 2, poi il terzo anno 2, 6, scusatemi, poi il quarto anno vi dà il 3,1% e il settimo anno, guarda il mio scoiattolino qua, il settimo anno arriva al 4%. Quindi, facendo e tenendo questo titolo di Stato ogni anno nel vostro portafoglio, vi renderà alla fine il 3,26%, che evidentemente è stato considerato dagli investitori italiani un buon rendimento, anche perché le banche non ti danno nulla, quindi meglio che tenerle in banca, metterli sui titoli di Stato. Questa procedura e questo, come possiamo dire, questa attività del governo di dare e chiedere soldi ai risparmiatori italiani per finanziare il debito pubblico è iniziata col governo Meloni e sta avendo un certo successo. Il punto però non è tanto il finanziamento del debito, ma evitare di farne, direi, nel futuro. direi che per oggi è tutto e diciamo che nelle prossime settimane, prossima settimana speriamo di potervi far avere la nuova release del sito nicolaporro.it, del giornale nicolaporro.it, dove sta, se ve lo faccio vedere su Instagram, è scappato lo scoiattolo, mentre è arrivato un po' di sole, quindi mi vedete con un po' di sole in faccia. Vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e poi come sempre con la settimana dell'informazione zuppesca. Ciao!